al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Sempre meno riconoscibile, ma presente nonostante gli acciacchi di stagione. Emanuela Campanile al microfono e diamo subito il benvenuto al primo ospite di oggi, il professor Cesare Faldini, direttore della struttura complessa di ortopedia, Dipartimento Rizzoli Sicilia, all'Istituto Ortopedico Rizzoli. Buongiorno.
Buongiorno dottoressa.
Mi deve già correggere, ho detto tutto bene?
No, è stata bravissima.
Allora, professor Faldini, c'è un progetto umanitario di cui qualcuno mi ha detto lei è anche un po' colpevole, perché siete riusciti insieme anche ad altri medici volontari ad operare 50 bambini grazie proprio ad un progetto dal titolo Camminiamo Insieme. Mettiamo in ordine gli addendi, vediamo allora che risultato ne esce. Prego.
Beh sì, i bambini sono eritrei, questo progetto ha un po' le gambe lunghe, nel senso che è vero, come ha detto lei, abbiamo operato nel mese di fra novembre e dicembre 50 bambini recandoci in Eritrea, in un progetto però molto articolato che è iniziato ben 5 anni fa grazie all'impegno di 2 piccole associazioni di volontariato insieme a una grande istituzione italiana quale è l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Le 2 associazioni di volontariato, una si chiama Annulliamo la Distanza, che è presente da ormai 10 anni nel territorio dell'Eritrea con programmi di aiuto all'infanzia, di aiuto però non medico, non chirurgico, come quello di questa attività specifica, che si è incontrata con un'altra piccola associazione di volontariato italiana che si chiama Orthopedics, che sono chirurghi ortopedici, infermieri e anestesisti che passano le loro vacanze come volontari nei paesi in via di sviluppo. Ed ecco che l'incontro di queste 2 associazioni ha reso possibile un progetto che si chiama Camminiamo Insieme, appunto per permettere ai bambini dell'Eritrea nati con gravi deformità di essere operati da dei chirurghi italiani e di poter così ricominciare a camminare.
Tra gli obiettivi del progetto Camminiamo Insieme c'è però anche la formazione.
Naturalmente. Questo progetto è iniziato 5 anni fa, infatti Annulliamo la Distanza ha contattato i chirurghi ortopedici, siamo andati in Eritrea ad Asmara, che è la capitale, dove c'è un ospedale che si chiama Ospedale Alibet, dove alcuni chirurghi ortopedici operano in condizioni assai difficoltose.
Ma sono eritrei anche loro, quindi?
Certo, quindi c'è il personale locale. Sono medici, infermieri, anestesisti in un contesto abbastanza difficile perché, come ricordiamo, l'Eritrea è un paese sotto embargo, quindi arrivano col contagocce tutti i materiali che poi sono di fabbricazione estera per la conduzione di una sala operatoria. Ebbene, in questo contesto 5 anni fa ci siamo presentati, abbiamo fatto amicizia con questi chirurghi che sono degli ottimi professionisti, ma non avevano alcuna esperienza di ortopedia pediatrica. Il bambino non è un uomo ridotto di dimensioni piccole.
Sì, in miniatura, insomma.
Non è un uomo in miniatura, ha delle problematiche cliniche ben diverse, tant'è vero che il pediatra non è un medico normale che cura uomini piccolini, ha proprio delle specialità, delle specificità, delle professionalità molto particolari. Questo naturalmente vale anche per l'ortopedia pediatrica. E allora noi abbiamo disegnato un percorso insieme, Camminiamo Insieme, con questi chirurghi per potergli insegnare a operare le deformità dei bambini. Quali sono queste deformità? Sono situazioni per cui un bambino nasce con i piedini ritorti, con le gambe storte, cose che lei pensi in Italia si possono diagnosticare in maniera molto precoce e quasi sempre curare con fisioterapia, piccoli apparecchi gessati o interventi mini invasivi. Purtroppo in Africa, non essendoci la diagnosi precoce, il bambino cresce e invece di essere curato quando ha 2 settimane di vita, arriva a camminare ai 2-3 anni con delle deformità incredibili, drammatiche, difficili da curare.
Quindi in qualche modo voi mirate all'autonomia di questi medici, di questi ortopedici eritrei che sono pochissimi in tutto il paese.
Naturalmente. Questi ortopedici eritrei sono dei reduci patrioti della guerra di secessione fra l'Eritrea e l'Etiopia. Quindi sono molto preparati dal punto di vista chirurgico generale. Sui bambini non hanno esperienza, ma loro si sono messi a studiare con noi. E come funziona questa cosa? In pratica, 5 anni fa abbiamo chiesto loro di selezionare bambini con problematiche prevalentemente ai piedi, partendo diciamo da un settore specifico. Siamo andati 1 settimana, ci hanno fatto vedere 150 bambini e di questi noi ne abbiamo operati 60. Li abbiamo operati noi e loro stavano a vedere, ci hanno aiutato e alla fine del periodo qualche intervento cominciavano a farlo da soli. Poi c'è stata una seconda spedizione, siamo tornati là. Loro ci hanno fatto vedere come hanno seguito i bambini operati, perché attenzione, non è che l'intervento è una bacchetta magica,
certo.
Purtroppo poi c'è tutta una fase di cura del bambino, sostituzione dei gessi, fisioterapia, eccetera. Quindi per non abbiamo lasciato, diciamo, lanciato il sasso e levato la mano. Siamo tornati 1 anno dopo, abbiamo visto che loro li avevano seguiti bene. E la tornata successiva hanno fatto loro più interventi. Diciamo che la prima spedizione hanno operato il 5% dei bambini, la seconda il 20%, la terza il 50%. Già dopo 3 anni di programma loro erano in grado di fare la metà degli interventi che pianificavamo. Noi stavamo lì con loro a aiutarli, a supportarli, a levare il dubbio e poi naturalmente a sostenerli quando andavano in difficoltà.
Certo.
Devo dire che la loro specifica professionalità ha permesso poi di seguire questi bambini per tutti questi anni e di metterli in piedi a camminare, perché là, cioè, lei sa, far camminare un bambino che non ha mai camminato perché ha delle gambe gravemente deformate richiede un impegno che è ben più grosso del fare un intervento magari di 3 ore delicato, microscopico, con tutto quello che lei vuole. Richiede poi un grosso impegno anche a livello della società,
certo,
non solo dei medici.
Esatto, ma in questo progetto immagino che debbano essere numerose delle forze messe in campo, quindi quanti siete, chi vi aiuta? Perché da quello che lei spiegava all'inizio, voi rinunciate, diciamo, usiamo questo termine che poi non è un rinunciare, però non fate le vacanze.
Rinunciamo alle ferie, nel senso che annulliamo la distanza appunto nel organizzare appunto camminiamo insieme. Ha cercato dei professionisti di tutti i settori,
quindi anche la riabilitazione, anche
una sala operatoria, certo. Quindi si parte in un gruppo di circa 10-12 persone, sono di solito 2 chirurghi ortopedici, un assistente, 1-2 anestesisti, poi ci sono fondamentali gli infermieri, e parliamo di infermieri professionali di sala operatoria, strumentisti, infermieri gessisti, infermieri rianimatori, cioè coloro che poi conducono un blocco operatorio accanto a noi. La sala operatoria è come una squadra di calcio, si può pensare, se si pensa al chirurgo che fa il gol, poi dopo se la palla a centrocampo non la porta nessuno perché non ci sono le altre professionalità, che io le voglio ricordare, ora sono professionalità laureate, sono dottori anche gli infermieri, sono dottori anche i fisioterapisti, ha capito?
Certo.
Quindi si gioca una partita alla pari dove ognuno naturalmente dà il suo contributo.
Professore, devo interrompere, il tempo è un po' tiranno, però ho bisogno di farle anche altre domande. Per esempio, cosa significa per dei medici, dei professori abituati comunque a lavorare, a intervenire in situazioni di assoluta sicurezza e igiene sanitaria, in un ospedale all'avanguardia, arrivare in un ospedale dove è difficile comunque anche fare le cose magari più semplici.
Bisogna sapersi adattare e guardare indietro ai nostri maestri, perché l'ortopedia che si fa in un paese africano somiglia tanto, sia per i mezzi, sia per le cose che si vedono, alle cose che si facevano in Italia negli anni 50 e negli anni 60.
Senza andare troppo in là, insomma.
Senza andare troppo in là, ma guardi che negli anni 50 e negli anni 60 si guariva negli ospedali, È chiaro che noi siamo un po', tra virgolette, viziati, abbiamo tante norme, tante cose bellissime, sterilizzazioni con i raggi gamma, tutto quello che vuole. Poi alla fine, se si va a vedere, se si rispettano le regole base, si può operare anche nelle tende degli ospedali da campo. È chiaro, le regole ci vogliono, bisogna stare attenti, però a qualche cosa poi bisogna anche saper rinunciare. Ecco,
il discorso al contrario, quando questi medici ritornano a Bologna, ritornano dietro le loro cattedre, in sala operatoria, gestire anche emotivamente il passaggio, che occhi si ha dopo un'esperienza così forte?
Ma guardi, un'esperienza così è un'esperienza che fa innamorare. Io ho cominciato per scherzo nel 99 e ho fatto circa 27 spedizioni, quindi non tutte in Eritrea, anche con altri progetti e altri programmi. In realtà si lascia il cuore lì. Io ho dedicato, quando praticamente la metà delle mie vacanze, tutte a programmi di volontariato. Non sempre ho fatto il chirurgo, qualche volta sono andato a riparare ospedali, qualche volta sono andato a aiutare in altri contesti. Il volontariato è un aspetto della vita che va provato, ecco, bisogna avere il coraggio di provare, ognuno nella sua professione,
certo.
Perché se uno fa questo passo, poi dopo si droga praticamente, fa fatica a smettere, questo è il mio messaggio.
Professore, grazie per essere stato con noi, grazie per la sua testimonianza, buona vita e tanti auguri, che dire.
La ringrazio moltissimo, auguri anche a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
E dal professor Cesare Faldini dell'ospedale Rizzoli di Bologna passiamo, sempre per parlare di bambini, e in questo caso anche dei loro genitori, all'ospedale Bambino Gesù di Roma, perché ci sta aspettando, dalla regia mi dicono che è già in onda, Luca Benigni, presidente dell'associazione Bambino Gesù Onlus. Benvenuto, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi, buon anno.
Allora, buon anno, auguri, ed è questo un anno, quello almeno appena passato, pieno di soddisfazioni, perché le iniziative portate avanti dall'associazione Bambino Gesù Onlus, dall'ospedale, quindi per aiutare non solo i piccoli ma anche i genitori, sono approdate a traguardi davvero concreti e importanti. L'ultimo è quello che ha fatto sì che alcuni hotel aprissero le loro porte gratuitamente per i genitori dei piccoli pazienti.
Sì, esatto, l'associazione Bambino Gesù supporta da 10 anni l'ospedale pediatrico, un po' la Onlus di riferimento dell'ospedale pediatrico, che ormai è un sistema ospedale, perché forse tanti non lo sanno, ma anche il presente in Taormina, il presente a Catanzaro, ormai è diventato un sistema più che un singolo ospedale. E nell'ottica della ricerca, quindi dell'avanguardia e dell'eccellenza nel settore ospedaliero pediatrico, c'è anche accanto l'umanizzazione delle cure, quella che, di cui l'associazione più che altro si preoccupa, e cioè far sì che le famiglie e i genitori dei piccoli pazienti ricoverati riescano a contemporaneamente, oltre a risolvere il problema medico, ad avere anche un supporto, diciamo una possibilità di alleviare questo dolore, riuscendo a vivere in modo degno il loro soggiorno a Roma.
Mi scusi se la interrompo, ma anche perché se si ammala una cellula della famiglia, tutta la famiglia si ammala,
esatto.
In un certo senso. Questo è un principio e un concetto a cui voi siete molto ancorati.
Esatto, lo siamo. E partirei, se mi permette, da molto lontano, perché l'ospedale Bambino Gesù è il primo ospedale pediatrico che ha dato la possibilità alla mamma di stare 24 ore su 24 accanto al bambino, e questo cambia ovviamente la situazione del piccolo e della famiglia in una situazione di disagio. Ed ora, oggi, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù è l'unico ospedale mondiale che fa accompagnare la mamma in sala operatoria fino all'anestesia e quindi il bambino si addormenta con la mamma accanto.
Che cosa,
questo rientra appunto,
cosa c'è di straordinario in questo? Sembra una banalità, eppure spesso non viene considerata. Quindi mi riferisco a tutta la parte emotiva, psicologica, affrontare la paura dall'una e dall'altra parte, paziente, piccolo e genitore.
Corretto, questo diciamo è l'obiettivo ovviamente dell'ospedale ma anche dell'associazione, cioè non vorrei ripetermi, però l'umanizzazione delle cure credo che sintetizzi questo concetto. E vorrei entrare appunto nello specifico per ringraziare la Confimprese Turismo Italia, associazione categoria che racchiude diversi albergatori, nella persona di Giuseppe Sarnella, il presidente, che in un momento di particolare crisi come stiamo soffrendo tutti, in particolare il turismo oggi, mettono a disposizione gratuitamente le stanze dei loro alberghi per accogliere le famiglie di quei bambini che, venendo appunto, essendo punto di riferimento internazionale, venendo da tutto il mondo, ci sono spesso anche familiari che non hanno la possibilità di sostenere le spese di soggiorno e alla fine si ritrovano a dormire anche in auto sotto l'ospedale. E quindi avere invece la possibilità di andare in un albergo e di avere il comfort di un albergo dopo una giornata difficile in ospedale significa molto per la cellula malata, come giustamente ha detto lei.
Allora, io ringrazio il presidente dell'Associazione Bambino Gesù Onlus, Luca Benigni. Mi piacerebbe allora lasciarci con un suo augurio per questo nuovo anno, nonostante la crisi taglia la sanità, eccetera, eccetera.
Ma il mio augurio è semplice, forse, non lo so, utopistico, è che se tutti noi pensassimo a fare un pochino di bene, ma pochino, ma questo bene sarebbe talmente grande che ce ne sarebbe per tutti.
Grazie a Luca Benigni, grazie per essere stato con noi. Buona vita anche a lei.
Grazie.